Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Le ipotesi del dottor Brando, terza puntata.
Brando dei boschi.
Brando, in un bosco, trova un bambino che gli racconta:
questo è il bosco di mio nonno. Anzi, mio nonno è proprio il bosco. Cioè, il bosco e il nonno sono una cosa sola. Quando c'è il vento, il nonno, che abita molto lontano, lo sente. Sente ogni piccola foglia di ogni albero. È ogni albero. Anche se preferisce un gruppo di pini che si era piazzato chissà come al riparo di una grande parete di roccia. Io lo so come avevano fatto. Erano stati gli zingari. Mio padre mi ha raccontato che una volta degli zingari si erano accampati ai piedi della roccia e dopo qualche tempo un gruppo di pini era nato sul posto dove stavano. Comunque mio nonno ora abita a Shanghai ed è molto vecchio.
Brando è a Shanghai. Preferisce i vicoli dove vendono gli spiedini fritti, scorpioni, cavallette. La scelta è varia. È in Cina da una settimana. Seguendo una pista è arrivato a Pino. Il cameriere della pizzeria in cui sta entrando sembra sappia qualcosa. Dice che proprio sopra casa sua abita un italiano molto vecchio che ascolta sempre musica classica
e suona il pianoforte. Non si muove da casa e suona assai.
I boschi.
È fissato con gli alberi. Prima veniva in pizzeria. Vede qui? C'era un albero, veniva tutti i giorni. Poi il padrone ha fatto tagliare l'albero e lui non è venuto più. Uno strano ma simpatico. Una sera mi ha raccontato che lui in realtà è un bosco. Vuoi vedere? Adesso cambio sintonia, mi ha detto. E si è messo davanti alla pizza margherita, con gli occhi chiusi, sorridendo.
Si interessa di selvicoltura?
Prima di partire, il dottore si era procurato alcuni testi di quella materia.
No. Perché?
Lo sa che i boschi sono considerati individualità, esseri a sé stanti, formati da una serie di altre individualità.
Il signore che aveva parlato stava in piedi, vicino alla cassa. A ogni frase portava alla bocca un pizzico di semi indiani. Stavano in una ciotolina sul banco di legno. Il padrone della pizzeria era pakistano.
Il mio primo bosco di querce l'ho piantato 40 anni fa. Adesso è bellissimo. Lo sa che cos'è che vorrei più di più al mondo?
No, mi dica.
Essere lì fra 100 anni, quando le mie querce saranno al massimo della potenza. Lei l'ha mai visto un bosco di querce di 200 anni? È magnifico, incomparabile.
Aveva un vago accento toscano. Ecco a chi assomigliava. Yves Montand. Faccia da toscano scavata. Una vera corteccia. Probabilmente di quercia. Brando è in strada con Montand. Vuole saperne di più. Passano attraverso il brulichio di bancarelle fumanti.
Lo conosce l'amico del cameriere? Quello fissato coi boschi.
È un mio amico. Non si lasci fregare dal cameriere, che è un furbastro. Ma perché si interessa a lui? È un musicofilo?
Sì, qualcosa del genere. Devo compilare un dizionario musicale. Ho bisogno di informazioni. Lei come lo conosce?
È venuto a una mia conferenza anni fa. Siamo diventati amici. È molto curioso. Ha iniziato a leggere ed è diventato quasi più bravo di me in poco tempo. Dopo la musica, sono i boschi la sua passione. Abita qui, ma prima venga, voglio farle conoscere qualcuno.
Montan si infila fra un carretto di frutta e un banchetto di spiedini di pesce fumanti. Il cinese degli spiedini lo saluta. Lui accenna a qualcuno dentro, pare ci sia. Entrano. È un ambiente marocchino, tappeti rosso scuro sul pavimento e alle pareti. luci di candele in basso, musica araba, una piccola fuga di stanze piccole. L'unico in piedi è il cameriere. Tutti gli altri siedono su cuscini o direttamente sui tappeti.
Venga, signora. Signor
Brando. Dottor Brando.
Monti. Ingegner Monti. Mettiamoci qui.
Si accomodano in un angolo. Brando toglie le scarpe e incrocia le gambe a fior di loto, come se lo facesse tutti i giorni. Monti è impacciato. Si sistema su un cuscino e cerca di non sporcarsi i pantaloni con le scarpe, accoccolandosi. Arriva il cameriere e Monti gli dice qualcosa.
Va bene il tè, vero?
Veramente prenderei un Ricard.
Muria, la padrona del locale, ha una storia che le potrebbe interessare.
Brando sente da lontano un suono di campanellini, quasi un frusciare di ruscello. Si avvicina. Viene dalle caviglie di Muria, indiana, capelli neri, lunghissimi, una larga stoffa bruna intorno al corpo maturo, il viso pieno, un sorriso caldo. Porta un vassoio, due bicchieri di vetro con tè verde fumante, un bicchiere lungo col Ricard e una piccola brocca d'acqua e del ghiaccio. Muria racconta seduta accanto a Brando. Ogni tanto appoggia la testa all'indietro, chiude gli occhi.
All'inizio di tutto, stavamo nei boschi, nelle foreste. All'inizio di tutto, ci spostavamo sui rami.
Stavamo nei boschi, nelle foreste.
Ci spostavamo sui rami.
Regnavano le donne. La foresta è l'universo femminile.
Ci spostavamo sui rami.
Agli uomini piacciono le piccole tutto.
La foresta
dove tutto
femminile.
Si vede chiaro alzando la testa.
Dove tutto si vede chiaro alzando la testa.
Viene dalla foresta, dagli alberi.
Ma la vita viene dalla foresta, dagli alberi.
Dagli alberi.
Agli uomini piacciono le praterie.
Le praterie sono venute dopo.
Sono nuove per noi.
Nelle foreste, centinaia di migliaia di anni di foresta. Questo ricordo.
Centinaia di migliaia di anni di foresta. Questo ricordo.
La vita
con gli alberi era dilatata. Tutto cresceva al loro ritmo.
Io facevo parte di un gruppo
che viveva in un bosco di
questo.
Da sempre, ogni 200 anni.
Da sempre, ogni 200 anni.
Il gruppo piantava un nuovo bosco.
Così la foresta si era ingrandita.
Raddoppiava ogni 200 anni.
Era immensa.
Ricordi, Brando, le foreste. Il sole che mi disegnava le foglie sulla pelle. Il caldo. Ricordi il caldo, Brando. Il caldo. Ricordi il caldo, Brando.
Gli odori
dopo i temporali.
Quando aspettavamo
che finisse la pioggia. Sotto la roccia.
Che finisse la pioggia. Sotto la roccia.
Thank you.
Brando non ricorda. Non ricorda niente. Appoggiato al tappeto rosso della parete, col bicchiere in mano, guarda Moria.
È pronto? Portalo via.
All'inizio di tutto stavamo nei boschi. Nelle foreste.
Brando si risveglia intontito su un terrazzo. Un attico. Intorno case basse. Lontano, i grattacieli. C'è una siepe di rosmarino. Non è proprio un terrazzo, è un vero giardino. Se allunga una mano, può prendere un melograno maturo. Come erba, trifogli. Brando alza i piedi istintivamente. Si siede all'orientale, sul lettino da spiaggia in cui si è ripreso. Guarda in avanti. L'uomo che gli sta di fronte sorride. Ha un viso come di foresta antica.
La saggezza è nel legno. Il legno e la materia prima si equivalgono, è la sostanza universale.
Gli spagnoli lo chiamano madera.
Nella nostra Europa del Nord, le tradizioni dicono che legno e albero partecipano alla scienza e al sapere. In tutte le lingue celtiche, scienza e legno si indicano con lo stesso termine.
Centinaia di migliaia di anni di foresta.
Nella foresta si può cercare una conoscenza che va oltre la nostra.
Il vecchio parla seduto su di una poltrona di vimini. Brando lo guarda ma vede Moria.
All'inizio di tutto stavamo nei boschi.
La sua pelle scura.
Avevo rubato le forbici dal cassetto di mia madre e me le ero messe in tasca. Vicino a casa c'era un boschetto, tre alberelli, due poco più alti di me, il terzo più grande, con una chioma che d'estate faceva comodo. Mi sedetti e piano piano mi tagliai le unghie. Presi quell'abitudine, ogni volta che arrivava il momento andavo nel boschetto a tagliarle e se non potevo le conservavo, le portavo lì. Dovevano stare nella terra, sotto gli alberi. Divenne uno dei miei momenti segreti. Non smisi mai, anche durante il liceo, negli anni dell'università, fino a quando per lavoro mi trasferì in un'altra città. Finirono i momenti nel boschetto e anche quell'abitudine che un tempo volevo vedere come una cosa infantile, un ricordo di quando ero giovane, piccolo, bambino.
Brando ora ricorda il Ricard, Moria, il suo racconto. Montan che lo porta via, la faccia del vecchio che gli dava da bere qualcosa che sapeva d'erba. Poi niente, fino al giardino sul tetto e il nonno del bimbo che racconta.
Dopo qualche anno cominciai nettamente ad avvertire una sensazione particolare, qualcosa di mio, ma molto lontano, che a volte mi faceva male, altre mi faceva presente come un senso di freschezza o solo di pace. Di calma lontana, come aver dimenticato un pezzo di corpo in un posto e continuarne a sentire le sensazioni. C'erano mattine che era come se un vento mi scorresse attraverso, facendomi vibrare ogni cellula, lasciandomi fresco e felice. Una volta un amico d'infanzia di passaggio mi disse che qualche giorno prima un fulmine era caduto lì vicino alla sua vecchia casa colpendo un albero. Quando l'amico uscì sprofondai in una poltrona a indagare quel dolore lancinante che giusto qualche giorno prima mi aveva preso senza poter essere localizzato. Il bosco. Non ci pensavo da anni, il bosco. Col tempo imparai a riconoscerne gli alberi, a sentirne i rami, le singole foglie. Con gli anni riuscii ad avvertire ogni piccolo cambiamento, le piccole zampe di una coccinella su una foglia, l'arrivo del sole in una zona più nascosta, il picchiettare del becco di un merlo sul tronco. Al lavoro mi bastava distogliere gli occhi per essere il bosco intero. Questione di allenamento, una specie di cambio di sintonia. Ho confidato il mio segreto solo a pochi bambini.
Io l'ho saputo da uno di quelli.
Ora c'è una cosa da fare. Bisogna fermare Monti e Muria. Hanno sintetizzato una pastiglia partendo da una molecola del mio sangue. È una droga molto efficace, fa essere per un'ora il mio bosco. Fa provare quello che sento. È bellissimo, ma molto pericoloso. Sta cominciando a circolare fra i giovani. Nessuno fa più niente. Stanno tutti nel bosco. Sono certo che tra poco Monti e Muria verranno uccisi. La posta è molto alta. Tutto passerà nelle mani della mafia cinese.
Brando ripone la scatola in un piccolo mobile di legno e vetro appeso alla parete della sua casa vicino al fiume. La sistema di fianco al foglio giallo. È traslucida, sembra fatta di carta di riso. Era stato difficile solo lasciare Muria, anche dopo che il vecchio gli aveva detto che a un tempo era stata la sua amante. A lui aveva dato la formula. Il laboratorio ora era incendiato. Le pastiglie scomparse, quasi tutte.
Solo Muria ha scoperto il mio segreto.
Questo glielo disse dopo, a cose fatte. Muria e Montan scomparsi, mangiando a uno i piccoli chicchi rossi del melograno.
Avevo appena imparato ad assaporare ogni sensazione che mi veniva dagli alberi, dal mio bosco. Mi piaceva stare in un pino. Il mio tronco si alzava, curvo, teso, con le foglie più alte sentivo bruciare il sole meraviglioso, sotto regnava il silenzio dell'ombra fresca. In un lungo pomeriggio di sole, quando solo le cicale muovevano l'aria, ho sentito qualcosa che mi accarezzava una mano, la pelle delle gambe, un viso, capelli, labbra di donna. Lo so che ci sei, diceva, e continuava. Aveva cominciato ad appoggiarsi alla corteccia, la sentivo completa, nuda, aderire al tronco. Ero stordito, avevo pochi anni più del pino, ma lui era un giovane albero ed io un uomo maturo. Avevo quasi dimenticato il sottile velluto della pelle di una donna. E continuava ancora e ancora. Il suono della sua voce andava oltre la corteccia. Faceva vibrare gli anelli del tronco, ognuno con un suono diverso. Ogni vibrazione mi suscitava un crepitio di risonanze nella memoria. Io so che ci sei. Dimmi dove ti posso trovare, ti prego. Voglio conoscerti, voglio amarti. Sentivo la sua pelle aprirsi, la sua acqua bagnarmi la corteccia, non so dire come successe. Non l'avevo mai fatto prima e non riuscii a farlo mai più. Concentrai il movimento di tutte le foglie del bosco in modo da produrre un suono, un lungo fruscio che potesse essere riconoscibile come una parola, un nome, Shanghai. Era una ragazza intelligente, Muria. Non le ci volle molto trovarmi. Così qualche giorno dopo, mentre il sole calando dava a tutto una luce dorata, mi comparve davanti, proprio qui nel giardino. Si era appoggiata al melograno. Non disse niente, e neanche io. Da quel momento vivemmo insieme ogni secondo. Non ricordo per quanto, ma era un tempo infinito per me.
Il vecchio appoggia il frutto aperto sul tavolo, sorride a Brando.
Poi scomparve come era arrivata, sparì. Improvvisamente mi trovai di nuovo solo, ma il bosco non mi bastava più. I miei passi suonavano ad uno nelle strade. Qui, nel giardino, mi scoprivo a guardare verso il melograno. Aveva occupato tutta la mia mente, le parlavo in continuazione. Non potevo smettere di preparare anche per lei, di coglierle i frutti migliori. Quando un passo di donna si avvicinava, sempre avrei voluto si fermasse davanti al mio portone. Era come vivere a due livelli. In uno facevo tutto quello che il mondo richiedeva, lavoro, vita di società, la spesa. Con l'altro ero in costante dialogo con lei. Dovunque fosse, qualsiasi cosa io stessi facendo, la condividevo con quella Muria assente che mi aveva lasciato un vuoto di piacere. Questo è successo più di 20 anni fa. Ora è stato lei a riconoscerla. Non mi dica niente, sappia che la invidio. Non importa averla perduta, importa averla vissuta, assaporata. È strano come una donna così turbolenta possa dare quel senso di pace, vero? Come si sente in sua assenza? La conosco quella sensazione. Rabbia e desiderio fanno una miscela esplosiva che lacera il cervello. Prende il melograno, ne assapori i chicchi.
Brando chiude l'anta. Ha una piccola cosa in mano. Sembra un chicco bianco.
Ti aspetto nel bosco.
Gli aveva detto Moria. Si siede, guarda il bicchiere di brandy e zenzero.